Assolutamente, non è possibile immaginare di restare allo stato di natura. È detto chiaramente che l'uomo deve coltivare il giardino, che ha la responsabilità di gestire questo bene che gli è affidato, che l'uomo è immagine di Dio e dunque inventore pieno di immaginazione e di progetti. Ma la scienza è altra cosa del dominio del mondo che Dio comanda. Non altra perché è contraria, è altra, è un modo di governare il mondo, non è il modo di governare il mondo. La scienza è un modo particolare di coltivare il mondo. E che modo particolare ha? La scienza è conquista infinita di una conoscenza infinita, che non ha limiti. Ed è proprio questo illimitato. È proprio questo aperon, questo non avere confini, che è fonte di tanti o di tutti i mali del mondo. In termini di struttura del desiderio, in termini di antropologia, cioè di come è fatto l'uomo, si potrebbe dire che questo rapporto col mondo suggerito dalla scienza, illimitato, cioè quello appunto della conquista infinita, di una conoscenza infinita, o quello di un possesso, di sfruttamento di tutto ciò che è conoscibile. Ecco. Si chiama bramosia, concupiscenza, cupidigia. La scienza consiste non nel bramare, concupire una cosa o un piacere, ma tutto ciò, tutto ciò che può essere posseduto mediante la conoscenza e fondamentalmente mediante il quale, tutto ciò mediante il quale l'uomo pensa di crescere indefinitamente grazie all'avere, no? Alle cose, che la scienza ha dominio su questo. Cosifica la scienza, per definizione, no? Questa è la fonte di molti dolori. E questa è la grande passione della scienza, che sola soddisfa la cupidigia assoluta. E siccome risponde alla concupiscenza o cupidigia assoluta, la scienza diventa l'autorità suprema, alla quale è impossibile sfuggire. Basta mettere un dito nell'ingranaggio scientifico e si è prigionieri. Spero che non prendiamo questi discorsi come si può dire, come una specie di bilancio, come specie di prospettive di soluzioni, no? Siamo nel campo dell'ironia più radicale, che bisogna cogliere però fino in fondo. La scienza è infinitamente più assoluta e autoritaria della natura e di Dio stesso. La natura, che è stata considerata per secoli come un riferimento intoccabile, sacro, ma oggi noi sappiamo manipolarla, utilizzarla, distruggerla, sfuggirle in mille modi. E quanto a Dio, poverino, contrariamente ai dati di un certo catechismo, di una certa teologia, il Dio cristiano appare tutt'altro che Signore, che onnipotente, che può far tutto. La Bibbia ce lo mostra rispettoso della sua creazione, delle sue creature, della sua immagine che è nell'uomo. Ci mostra un Dio che trattiene la sua onnipotenza per permettere all'uomo di avere la sua libertà, la sua autonomia, la sua indipendenza. Più ancora, Dio della Bibbia è Dio liberatore e dunque contrario dell'onnipotenza cieca e necessitante. Ha accettato di lasciarsi rifiutare, ha accettato che l'uomo potesse staccarsi dal suo riferimento, ha accettato di sottomettersi all'uomo nel suo figlio Gesù. Non è Dio il tiranno, ma invece il servo. Perché? Esattamente perché è amore. E non c'è conciliazione tra amore e onnipotenza. Dio non può far tutto. se no potrebbe anche non amare. Dio può far tutto nell'amore. Sono due divinità diverse, quella che viene definita come Dio onnipotente e Dio amore. Sono due divinità diverse. Non può esserci potenza a servizio dell'amore, perché l'amore può usare tutti i mezzi, tutte le strade, meno la strada della potenza. Se l'onnipotenza è a servizio dell'amore, l'amore è superiore, e allora l'onnipotenza non è più onnipotente. L'amore limita l'onnipotenza. Nella scienza non c'è amore. Ma intendiamoci bene, non dico negli scienziati che possono operare con grande amore. La scienza è irrecusabile, suprema. Non c'è autolimitazione, non ci può essere. Non ci può essere. E questa supremazia assoluta, irrecusabile, che fa sì che la scienza sia fonte di dolore per l'uomo. C'è ora un'autorità suprema, superiore a tutto ciò che l'uomo ha conosciuto finora e alla quale egli non può sottrarsi. Non siamo nelle poesie dei miti di Prometeo che hanno creato l'invidia degli dèi, di Pandora, del vaso di Pandora, di Faust, dell'apprendista stregone, per dire va che è sempre stato così poi. No. Quel che succede oggi è incomparabile. Per la prima volta l'uomo è di fronte a un'autorità suprema che in quanto tale lo nega. Non sono tanto i difetti, le cattive applicazioni della scienza che aumentano il dolore dell'uomo, è la sua perfezione, è la sua capacità di assorbire tutto, la sua obiettività e veracità, la sua efficacia. Non rende l'uomo schiavo, gli toglie l'idea stesso che egli possa essere schiavo di questa divinità buona, che aumenta a tal punto il suo potere e la sua autonomia. Questo è il dolore sepolto nella civiltà della scienza. Il dolore che va nel più profondo inconscio, dove va a sostituirsi all'istinto di morte e forse all'eros anche. Se qualcuno di voi ricorda le grandi discussioni su Eros e civiltà del 68, il tema era questo. Se a comandare l'organizzazione della civiltà devono essere i rapporti interpersonali, Eros, o se debba essere la civiltà tecnica, appunto. Guardate, noi stiamo dicendo queste cose dopo aver detto che il Concilio ha detto che la tecnica è una cosa buona, tanto per dire come Coelet prende ironia anche su tutti i testi conciliari della Chiesa, per esempio. No? Però, appunto, bisogna prenderla fino lì, secondo me. A far paura non sono quindi i guasti esterni denunciati dall'ecologia, ma il guasto interno, interiore, la soggezione infrangibile alla scienza. Questo dolore generale, che colpisce in modo diverso l'umanità intera, perché poi è il modello che esportiamo, no? Questo dolore generale che si traduce nell'angoscia e nelle ossessioni irragionevoli è accresciuto sul piano individuale dal dolore dell'incompiuto, dal dolore negativo dell'incompiuto, che proviene dal combinarsi della cupidigia col potere della scienza. La scienza non fornisce mai all'uomo la risposta ultima e la cupidigia chiede che essa vada sempre oltre, che avanzi ancora e poi ancora, così che la scienza non avanza mai sola con la sua logica, ma sempre accompagnata dalla cupidigia o concupiscenza dell'uomo. E l'uomo soffre indefinitamente nella sua insaziabilità. Un discepolo di Gesù che scrive una lettera, la lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 2, dice: «Bramate e non riuscite a possedere». È struttura della concupiscenza, della bramosia, non poter mai dire basta, è sufficiente. Abbiamo parlato già della bramosia del denaro, del potere, che non smette mai, Ma ora la bramosia si combina con la potenza, con la perfezione della scienza che sembra mettere a portata di mano il tutto, l'illimitato. A quale prezzo? Onnipotenza e incompiutezza perenne. Questa è la matrice del dolore provocato dalla scienza, secondo Qehlet. Per questo ai miti complessi e ambigui di Prometeo, di Pandora, di Faust, preferisco questa semplice frase di Qehlet, che contiene un mondo: chi accresce il sapere aumenta il dolore. Chiuso. Dopo questo, la vanità è chiusa ed anche la saggezza insieme. Non c'è risposta per l'uomo, per via di conoscenza, di saggezza, di filosofia, di scienza, non c'è risposta alla vanità della sua vita. Al contrario, ogni passo in avanti, ogni passo apparentemente trionfante della sua conoscenza è segnato dal sorgere della vanità, e sempre più l'uomo apprende ogni giorno che egli è veramente vapore sulla superficie di uno specchio. Ancora Giacomo 4,14 riprende Qehlet: ma cos'è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Sempre più l'uomo apprende ogni giorno che si fanno tanti sforzi per trovare alla fine che non sono che un inseguire il vento, un rincorrere un po' di fumo che non si riesce mai a prendere. L'istinto di rifiutare Qehlet, ma provate a pensare alle nostre risposte se stanno in piedi. Finisco, un piccolissimo aggancio al prossimo discorso. Allora, noi abbiamo visto una prima grossa parte sulla vanità, abbiamo seguito il filo. In ogni cosa c'è il tarlo della vanità. Seconda pista, la saggezza. L'uomo ha in dote un po' di saggezza. In che cosa consiste? Conoscenza e saper fare. Questa conoscenza, questo saper fare, che è la sua saggezza, l'abbiamo passata, dal punto di vista esistenziale, sulla griglia dell'ironia. Comunque crepi, comunque tra un sapiente e uno stupido non c'è poi tanta differenza. Comunque con la tua saggezza, se tu continui a moltiplicarla, patisci solo di più, senza ottenere quasi niente, no? Terzo, ma allora non c'è proprio nessuna vera sapienza. Dopo questo cammino negativo, beffardo, in compagnia dell'ironia, sulla nostra saggezza, no, perché noi credevamo, adesso siamo, no, anche la saggezza è vana, appunto. Si deve concludere sul nulla. Nulla non è l'ultima parola di Qehlet. Non è l'ultima, ma il primo passo della sapienza consiste nel riconoscere la vanità della sapienza. Ed è all'interno di questo lucido discernimento che Qehlet ci invita a vivere. A fare, a vivere, a lavorare, a assaporare la gioia, a partire dalla consapevolezza che non c'è senso, che non c'è saggezza che ci possa rischiarare, che ci permetta di ordinare le cose, di comprendere il mondo, di organizzarlo, di stabilire una scala di valori. Saggezza è riconoscere questo, e insieme, e tuttavia, ho visto che bere il vino è buono, che provare il piacere è buono, eccetera, eccetera. E questo viene da Dio. Allora, riconoscere questo, che la saggezza è vana, e insieme, e tuttavia, non c'è saggezza, non c'è senso, e tuttavia noi vivremo, noi agiremo, saremo capaci di un po' di vita, di un po' di felicità, di un po' di speranza. purché si parta dal conoscere i limiti della nostra saggezza. La sola vera saggezza a cui possa pretendere l'uomo è questa lucidità sull'assenza di una possibile saggezza. A partire da lì si può affrontare la vita. A partire dal momento in cui non si ha più la pretesa di cogliere il tutto, di comprendere il tutto, di decifrare l'universo per ordinarlo, eccoci alla presenza di una serie di piccole cose, di piccoli fatti vissuti, di piccole verità senza pretese. Sapere che tutto è vanità ci riporta all'importanza di queste piccole cose, che bisogna prendere sul serio, infinitamente sul serio, perché è tutto ciò che noi siamo capaci di cogliere. Sono queste il sale, il gusto, la verità della nostra vita. La vita in blocco è inutile. Ciò che è stato sarà. Ma questo non impedisce la gioia di un incontro, il piacere di un'opera, anche se una piccola opera. Questo non impedisce che l'usignolo canti nel piacere di un buon piatto, nella costruzione di una bella casa o di una bella piazza per la città, nel mio impegno nel lavoro, nel far bene la guerra. Certo, non è un programma NASA per andare sulla Luna che propone Coelet, né la soluzione dei gravi problemi politici del mondo. Propone una sapienza che riguarda l'esistenza in carne ed ossa, non i fantasmi o le illusioni dell'intelligenza e del dominio. La saggezza, perciò, e questo è il cammino che faremo adesso, è anzitutto riconoscimento della nostra finitudine. E quando Coelet dice qualcosa, lo dice rigorosamente. Quando dice finitudine, parla di due grandi realtà, la finitudine del nostro futuro e la finitudine della nostra morte. Sapienza è riconoscere questi due grandi limiti, che noi non sappiamo il futuro e che noi moriamo, no? Ed è contemporaneamente vivere. All'interno di questa saggezza che riconosce questa finitudine si apre il compito per l'uomo di vivere, di cercare se stesso, di avere una ragione di vivere, di stare davanti alla realtà e alla verità. Ricordate, la realtà è che tutto è vanità e la verità è che tutto è dono di Dio. Ecco, questo è il percorso che faremo attorno alla saggezza che ci resta da fare. Allora, non so se lo schemino funziona, abbiamo cercato di definire cos'è la saggezza secondo Coelet, abbiamo percorso la strada esistenziale della saggezza con l'ironia, la raccogliamo più positivamente come accettazione dei limiti. Ma ha detto qualcos'altro la psicanalisi, tanto per fare un esempio. La sapienza è fondamentalmente accettazione dei limiti, che detto poi positivamente vuol dire vivere il presente, no? Ed è accettazione della vita, e analizzeremo alcuni test della sapienza vitale, come l'amore, come l'intelligenza, eccetera, no? E questo chiuderà il grosso discorso sulla sapienza, ci resterà la terza parte, il tema di Dio in Coelet, no? I tre fili che ci eravamo proposti di seguire erano questi: la vanità, e uno l'abbiamo percorso tutto, la sapienza, la stiamo percorrendo adesso, la fede o Dio, alla maniera di Coelet, evidentemente, non preoccupiamoci troppo di noi in questa lettura.